Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ritorniamo al grande primo capitolo e guardate ai versetti 7 ed 8. In questi due versetti si legge: ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì. Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è e che era e che viene, l'Onnipotente. Chiunque ama libri d'azione, libri emozionanti, amerà sicuramente il libro di Apocalisse. Non esiste assolutamente alcun altro libro come questo, è pieno di drammi, è carico di suspense, è ricco di misteri, passioni, orrori, catastrofi su catastrofi. Racconta, ad esempio, della storia imminente dell'apostasia della Chiesa, racconta del crollo dell'economia mondiale, racconta della guerra mondiale finale, narra di disastri naturali senza precedenti. Racconta dei giudizi finali dell'ira di Dio, parla di bagni di sangue, di conflitti politici che aprono la strada ad un dominatore del mondo malvagio ed infernale, parla della distruzione totale dell'universo intero e della dannazione dei corpi e delle anime delle persone all'inferno eterno. È un libro incredibilmente emozionante. Eppure, sorprendentemente, è anche un libro di speranza, un libro di gioia, ed un libro a lieto fine. Ci vorrà un po' di tempo per svelare la sua storia e anche a Giovanni gli ci vorrà un po' di tempo per svelarla. E quindi qui nei versetti 7 ed 8 c'è un'anteprima delle attrazioni a venire, un breve assaggio di ciò che il libro tratterà. Tratta colui che viene, colui che viene. È un libro sulla seconda venuta. Questo è il grande annuncio glorioso della tesi, del tema, del cuore del libro. Al versetto 7, Gesù sta arrivando. E questo fatto incredibile riassume il libro intero. E questo fatto condensa il tutto in un'affermazione colossale. E per svelare e dispiegare il tutto, Giovanni necessita 21 capitoli interi. E poi ovviamente il 22esimo capitolo ci porta su fino alla gloria. Qui, al versetto 7, abbiamo il primo oracolo profetico del libro intero che si presenta subito dopo il saluto iniziale. E questo oracolo è semplice. Dice: ecco, egli viene. Questo è l'argomento del libro intero e quindi qui per la prima volta Giovanni sta dicendo: guardate, prestate attenzione, perché? Perché egli sta arrivando al tempo presente, l'avete notato? Non dice verrà, no. Non dice neanche arriverà, dice egli viene. E l'uso del tempo presente ha lo scopo di comunicare l'idea che è in cammino, che il processo della sua venuta è già iniziato. Questa affermazione, egli viene, è tratto da Daniele capitolo 7 versetto 13, che dice: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile ad un figlio d'uomo. E poi versetto 14 di Daniele 7 dice: e a lui gli furono dati dominio. E quindi Giovanni riceve un oracolo, una rivelazione profetica del fatto che sta arrivando, che ripete la promessa di Daniele 7,13. Colui che viene era un titolo per il Messia. Colui che viene era un nome speciale per il Messia. Infatti, in Matteo c'è già un riferimento interessante a questo riguardo, ve lo leggo brevemente, ma in Matteo Giovanni il Battista era già in prigione e mandò dei suoi discepoli da Gesù. Ed essi gli dissero: sei tu colui che viene, Vedete, tutti i giudei pensavano che colui che viene era un titolo messianico. Gesù è colui che viene. E quello stesso verbo, erkomai, che significa venire, è usato direttamente o indirettamente 9 volte in riferimento a Cristo nel libro di Apocalisse. 7 volte, 7 delle 9, sono le parole stesse di Gesù in riferimento a se stesso come colui che viene. E questo libro quindi parla della venuta di colui che viene. Ed il tempo presente indica il fatto che è già in cammino, in modo che abbiamo questo senso d'attesa che porta Giovanni a dire: guardate, sta arrivando. Come se dovessimo vivere con un'attesa trepidante. E questo, di nuovo, è il cuore del libro. Ora, vediamo un attimo se riesco ad aiutarvi ad ampliare un po' la vostra comprensione della grandezza di questo evento e quanto sia importante nella scrittura. Ci viene detto che la profezia o la previsione del futuro occupi 1/5 della scrittura. E di questo 1/5 della scrittura che parla di profezie future, 1/3 si riferisce alla seconda venuta di Gesù Cristo. Alcuni hanno calcolato che ci sono oltre 660 profezie generali, 333 sono su Cristo, 109 sono state adempiute alla sua prima venuta e 224 lo saranno alla sua seconda. Quindi la Bibbia ha molto da dire sulla seconda venuta. Dei 46 profeti dell'Antico Testamento, meno di 10 parlano della sua prima venuta e 36 parlano della sua seconda. Ci sono oltre 1500 passi dell'Antico Testamento che si riferiscono in un modo o nell'altro alla seconda venuta di Gesù Cristo. Nel Nuovo Testamento, 1 versetto su 25 si riferisce direttamente alla seconda venuta di Gesù Cristo. Per ogni volta che la Bibbia menziona la prima venuta di Cristo, menziona la seconda venuta 8 volte. Per ogni volta che l'espiazione è menzionato 1 volta, la seconda venuta è menzionata 2 volte. Gesù fa riferimento alla sua seconda venuta 21 volte e più di 50 volte ci viene detto di essere pronti per il suo ritorno. E quindi si tratta di un tema importante nella scrittura e vi sto proponendo tutti questi numeri non perché mi aspetti che li ricordiate, ma perché voglio che comprendiate l'ampiezza della parola profetica sulla seconda venuta. Mi ha incuriosito il fatto che in una convocazione di delegati di chiese internazionali riunitesi a Evanston, nell'Illinois, sotto la direzione del Consiglio Mondiale delle Chiese, hanno fatto un sondaggio e hanno scoperto che solamente il 10% dei pastori protestanti americani ha espresso alcun interesse verso la dottrina della seconda venuta. E il 90% ha affermato che non ha alcun significato, che non è importante. Francamente Pietro aveva previsto questo tipo di incredulità quando disse «Dov'è la promessa della sua venuta?» chiedono gli schernitori. Gli scrittori hanno sempre voluto negare la seconda venuta perché è legata al giudizio e loro non sono pronti e non sono disposti ad affrontare il giudizio di Dio. Ma nonostante quello che dicono gli scrittori, la Bibbia afferma chiaramente che Gesù tornerà. Ora, giusto per offrire un po' di sostegno, un po' di supporto su queste affermazioni, voglio dire che ci sono molte cose nella scrittura che richiedono il ritorno di Cristo, non solamente la proliferazione delle profezie. Ci sono altre questioni impellenti che richiedono il ritorno di Cristo, lasciate che ve ne suggerisca alcune, provate a seguirmi attentamente. Prima di tutto, la promessa di Dio esige il ritorno di Gesù. La promessa di Dio esige il ritorno di Gesù. Per esempio, in Genesi 49:10, la prima profezia riguardante il governo del Messia dice questo: lo scettro non sarà rimosso da Giuda, ne sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi finché Shiloh verrà e da lui apparterrà l'obbedienza dei popoli. Dai lombi di Giuda, Shiloh verrà il Messia e le nazioni gli obbediranno. E questo non è ancora accaduto, ma Dio ha promesso che sarebbe accaduto. Se non è accaduto la prima volta che Gesù è venuto, deve accadere la seconda volta al suo ritorno. Nel Salmo 2, Dio ha promesso che le nazioni si sarebbero inchinate a Gesù Cristo ed egli avrebbe governato con una verga di ferro. E questo non è ancora accaduto e quindi deve accadere nel futuro. Non è avvenuto alla sua prima venuta e quindi avverrà alla sua seconda venuta. Isaia disse che sarebbe stato Dio potente, Padre eterno, questo bambino che c'è nato, ed il dominio riposerà, il governo riposerà sulle sue spalle. E quello non è successo la prima volta che è venuto, non ha preso possesso del governo, non è diventato il sovrano e quindi deve avvenire nel futuro. È una cosa futura. In Zaccaria la Bibbia ci dice che quando verrà dividerà il monte degli ulivi e le nazioni saranno radunate in giudizio. La Bibbia ci dice che quando verrà porterà con sé un regno glorioso. Leggete tutto questo nel libro di Isaia, ma niente di tutto ciò è accaduto. Non è successo la prima volta, quindi è necessario che accada la seconda volta. Numeri 23 dice che Dio non è un uomo che menta, Dio ha detto che questo deve verificarsi, quindi il figlio di Dio deve tornare per farlo. Le promesse di Dio richiedono, esigono la sua seconda venuta. In secondo luogo, le parole stesse di Gesù richiedono la seconda venuta. Gesù ha detto in Giovanni 14, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Gesù ha promesso che quando se ne sarebbe andato sarebbe anche ritornato. La promessa di Gesù richiede la seconda venuta. In Luca 19 Gesù dice: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ora i suoi concittadini lo odiavano e li mandarono dietro gli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. E quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. E sapete come va a finire il resto della storia. Giù al versetto 26 dice: io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io regnasse su di loro, conduceteli qui ed uccideteli in mia presenza. Gesù dunque stava dicendo: io sono quel re, io me ne andrò, io ritornerò, io guarderò quello che avete fatto con i vostri privilegi elargiti dal Vangelo, e se li avete sprecati vi condannerò, però se li avrete esercitati con fede vi porterò con me in gloria. Egli è quel re che se ne è andato e che ritornerà, tornerà per ricompensare i suoi, tornerà per giudicare coloro che l'hanno rifiutato. Il Signore Gesù mandò un angelo a Giovanni. E quell'angelo venne da Giovanni e gli diede il libro dell'Apocalisse, e lì Gesù dice per 6 volte: digli di scrivere, ecco io vengo presto. Gesù ha promesso che sarebbe tornato, e la sua promessa richiede la seconda venuta, esige la seconda venuta. Deve tornare perché Dio, che non può mentire, l'ha detto, e deve tornare perché Gesù stesso, che dice solo la verità, l'ha dichiarato. In terzo luogo, il suo ritorno è necessario grazie alla garanzia dello Spirito Santo. Dopotutto lo Spirito Santo viene chiamato in Giovanni 15:26 lo Spirito di verità. In Giovanni 16:13 Gesù ha detto: vi guiderà in tutta la verità, vi dirà la verità a mio riguardo. E quello che stava dicendo è che lo Spirito avrebbe ispirato le scritture. Si sarebbe mosso ed avrebbe sospinto degli scrittori a scrivere la scrittura ispirata. E quindi ogni volta che leggete della seconda venuta, 1 Corinzi capitolo 1 dal versetto 4 all'8, Filippesi capitolo 3 versetti 20 e 21, Colossesi capitolo 3 versetto 4, Giacomo capitolo 5 versetto 8, 1 Pietro capitolo 1 versetto 13, 1 Giovanni 3, 2, 3 eccetera, ogni volta che leggete della seconda venuta di Cristo, quello è il frutto dell'ispirazione dello Spirito Santo verso gli scrittori. Dio ha promesso che sarebbe venuto, Lui stesso ha promesso che sarebbe tornato e lo Spirito Santo ha promesso che sarebbe venuto. Deve venire perché in gioco ci sono le promesse e la credibilità della Trinità stessa. In quarto luogo, Gesù deve tornare perché il programma della Chiesa lo richiede. Il programma per la Chiesa lo richiede. Nel capitolo 15 di Atti, e voglio solamente mostrarvi un passo molto breve ma altrettanto potente, Atti 15 versetto 14, Paolo e Barnaba si stavano radunando per presentare una relazione sulle conversioni dei gentili e robe del genere, e poi Giacomo iniziò a parlare ed iniziando al versetto 14 dice questo: Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri, tra i gentili, un popolo consacrato al suo nome. In altre parole, Dio ha uno scopo, e quello scopo, quel proposito è quello di raccogliere tra i gentili, tra le nazioni, un popolo per il suo nome. Il versetto 15 dice: e con ciò si accordano le parole dei profeti, come ha scritto, e qui cita dall'Antico Testamento Amos e Geremia: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e le rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini cerchi il Signore e tutti i gentili, tutte le nazioni che sono state chiamate per il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose a lui note fin dall'eternità. Ora, lasciatemi spiegare cosa sta succedendo qui. Pietro è appena tornato ed ha testimoniato il fatto che Dio stava salvando gentili. Ovviamente anche Paolo e Barnaba lo sapevano perché l'avevano sperimentato. E quindi dicono, Dio sta portando a sé un popolo. Dio sta attirando a sé un popolo da tutte le nazioni. Ed il versetto 11 dice, così come i giudei, anch'essi vengono salvati per la grazia del Signore Gesù. Questa è la Chiesa. E il fatto che Dio stava chiamando un popolo da gentili era un qualcosa di sorprendente. Quindi Giacomo, il fratello di Gesù, se ne viene fuori e cita una profezia, principalmente da Amos 9, 11, 12, e dice, non è forse esattamente quello che aveva detto Amos? Che non avrebbe solamente ricostruito, ristabilito il tabernacolo di Davide? Ma che avrebbe anche chiamato ed avrebbe raccolto un gruppo di persone tra i gentili. E solamente dopo di quello avrebbe portato il regno. Sì, il tabernacolo di Davide o il regno, la casa di Davide, la casa reale sarebbe stata ricostruita, sarebbe stata restaurata, quello è il regno. Ma prima di quello, un gruppo di persone doveva essere salvato. Quindi quello che abbiamo qui è una sequenza, la chiamata della Chiesa. Dopo di essa ci sarà lo stabilimento del regno. Versetto 16, dopo queste cose tornerò e ricostruirò il tabernacolo di Davide, esattamente quello che disse il profeta. Quindi il punto è che Dio avrebbe chiamato la sua chiesa e sarebbe ritornato per stabilire il suo regno, ed in quel regno tutte le nazioni sarebbero state sottoposte al governo di Cristo. E qui siamo ancora al versetto 14, torniamo a quel versetto chiave. Dio sta portando a sé, tra i gentili, un popolo per il suo nome. E dopo questo, versetto 16, egli ritornerà. Quindi il programma è semplice, chiama la Chiesa e ritorna. La Chiesa, secondo Paolo, è come una vergine in attesa del suo sposo, Efesini 5, dal 25 al 27. Prima Tessalonicesi parla del fatto che la Chiesa è in attesa del rapimento, quindi il programma per la Chiesa richiede il ritorno di Cristo. Anche il programma per le nazioni lo richiede. Non abbiamo il tempo di approfondire tutto questo, ma il programma, l'agenda di Dio per le nazioni richiede il suo ritorno, perché il Salmo 2 dice che deve tornare e governare le nazioni. Cioè questa è una profezia molto familiare per qualsiasi studente della scrittura. Gioele, capitolo 3, parla di un tempo, versetto 2, quando il Signore ritornerà e radunerà tutte le nazioni a sé e le riporterà nella valle di Giosafat e le giudicherà. E questo è ancora futuro. Giù nel versetto 9 parla di una guerra, parla di fabbricare spade con vomeri e lance con roncole, in considerazione alla grande battaglia di Armageddon, di una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, dice. Sta per arrivare un tempo futuro, una guerra futura, un giudizio futuro. E durante quella guerra, e dal tempo di quel giudizio, il Messia verrà a compiere il suo grande giudizio. Infatti Gioele 3,12 dice, là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. E questo è il compito del Messia. Quindi anche il programma per le nazioni, il giudizio a venire, la valle di Giosafat, la valle del giudizio ed il giudizio delle nazioni richiedono il ritorno di Gesù. Numero 6. Anche il programma per Israele richiede il suo ritorno. Potete leggere l'Antico Testamento, non ha nemmeno bisogno di darvi molte scritture, ma nell'Antico Testamento troverete ripetutamente che Dio ha promesso un regno ad Israele, gli ha promesso che il Messia sarebbe venuto ed avrebbe dato loro il regno. Il Messia venne, ma non ottennero alcun regno. Per esempio, Isaia 59, 20, un Salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore. E quanto a me, dice il Signore, questo è il mio patto che io stabilirò con loro, il mio spirito che riposa su di te, e le mie parole che ho messe nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre. In altre parole, Dio sta dicendo, io verrò e vi salverò con una salvezza eterna. Ovviamente quello non è ancora accaduto ad Israele. Messia non l'ha ancora fatto. La prima volta che venne fu ucciso, fu rifiutato, ma tornerà ed allora gli crederanno. Geremia 23:5, ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato ed Israele starà sicuro nella sua dimora. Di certo sappiamo che quello non è ancora accaduto. Il Messia verrà, li salverà, gli darà pace, prosperità, sicurezza ed un regno. La Trinità stessa garantisce la venuta di Cristo, sia Dio Padre che Dio Figlio che Dio Spirito Santo l'hanno promesso. Il programma che Dio ha stabilito per le nazioni, per Israele, per la Chiesa, richiedono tutti il ritorno di Cristo, ed egli deve tornare per giudicare le nazioni, deve tornare per radunare la sua Chiesa e deve tornare per dare il regno ad Israele. E vediamo altri tre punti semplici. L'umiliazione di Gesù Cristo richiede il suo ritorno. L'umiliazione stessa di Cristo richiede il suo ritorno. È venuto in questo mondo e l'hanno rifiutato. Gli hanno voltato le spalle, l'hanno rifiutato, l'hanno rigettato. E la storia non può finire così. Non può finire così. E quindi egli deve tornare. Ci sarà un tempo in cui Gesù tornerà nella gloria e l'adoreranno. In Matteo 26, e come sapete, in questa sezione di Matteo viene raccontata la storia terribile della morte di Cristo, ma nel bel mezzo di essa, nel conferire con il sommo sacerdote, ascoltate a quello che dice Gesù nel versetto 63 del capitolo 26 di Matteo. Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù gli rispose, tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo che egli ha bestemmiato e poi gli sputarono in faccia, lo presero a pugni. Gesù sta dicendo, questa non è la fine. Non permetterò che questa saga finisca con la mia umiliazione. Mi vedrete, mi vedrai in potenza e mi vedrai in gloria. Il mondo, credetemi, non ha ancora visto la fine di Gesù. È inconcepibile per qualsiasi cristiano, e ancora di più per Dio, che l'ultima visione di Gesù Cristo sia stata quella nelle feci di un criminale sanguinante, morente crocifisso con sangue, sputi e mosche sul suo corpo, appeso nudo nel cielo della Giudea, non il figlio di Dio. Quella non può essere l'ultima apparizione. Numero 8, un'altra ragione per cui Gesù deve tornare è il fatto che l'esaltazione di Satana lo richiede. Satana gode di un'esaltazione temporanea, nelle scritture viene chiamato il principe di questo mondo. 3 volte. Paolo lo chiama il Dio di quest'epoca, Giovanni dice che il mondo intero giace sotto il suo potere, lo scrittore di Ebrei dice che ha il potere sulla morte, ma Gesù ha spezzato quel potere. In 1 Giovanni 3,8 c'è scritto che Gesù è venuto a distruggerlo, per distruggere il diavolo, è venuto per distruggerlo. Romani 16:20, presto il Dio della pace schiaccerà Satana. Gesù deve tornare per detronizzare l'usurpatore che si è appropriato del trono di questo mondo. Ed infine, numero 9, l'attesa dei santi lo esige. L'attesa dei santi lo esige. La promessa della Trinità lo richiede, il programma di Dio lo richiede, l'umiliazione di Cristo lo richiede, l'esaltazione di Satana lo richiede e persino la nostra speranza lo richiede. Se abbiamo sperato in Cristo, per questa vita soltanto noi siamo i più cosa? Miseri fra tutti gli uomini. Abbiamo speranza perché sappiamo che Gesù sta tornando. Sappiamo che c'è una vita eterna di fronte a noi. Ma non solo quello. Non stiamo solamente ricercando il cielo, stiamo cercando Cristo. Ascoltate quello che dice Tito 2:11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini. Si è manifestata e ci ha insegnato a rinunziare all'impietà, alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente ed in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Stiamo aspettando Cristo. Seconda Timoteo 4:8 dice che amiamo la sua apparizione. Per il Vangelo e per la fede cristiana è centrale credere nella seconda venuta di Gesù Cristo. La credibilità della Trinità è in gioco. L'integrità del programma stesso di Dio per la Chiesa, per Israele e per le nazioni sono in gioco. E lo è anche la detronizzazione di Satana ed il compimento dell'attesa e della speranza dei credenti. Il libro di Apocalisse ci svelerà elementi di tutti e nove questi aspetti man mano che procederemo. Ma tutta questa discussione è utile solamente per sottolineare l'affermazione iniziale del versetto 7. Ecco, egli, e sottolineate quella parola, viene. Tutto lo richiede. Sta arrivando. Ora, mentre Giovanni ci dà un'anteprima, osservate con attenzione, perché vi sto per dare dei pensieri molto semplici e diretti. Ci mostra la sua gloria, questo è il primo punto. Tutto quello che abbiamo detto finora è stata solamente un'introduzione. I punti su cui voglio che vi concentriate sono questi. Ora che sapete che sta arrivando e che tutto lo richiede, prima di tutto la sua gloria, la gloria della sua venuta è indicata dalla frase con le nuvole. Se studiaste la vostra Bibbia scoprireste che le nuvole hanno un ruolo importante. Le nuvole erano il simbolo della presenza di Dio quando il suo popolo girovagava nel deserto durante la peregrinazione. Vi ricordate che di giorno venivano guidati da una nuvola? Vi ricordate anche che la nuvola della gloria di Dio in Esodo 40 riempì il tabernacolo quando fu costruito? E ricorderete anche che quando il Tempio fu completato in Prima Re 8:10, la nuvola della gloria di Dio riempì il Tempio. E vi ricorderete anche che in Daniele 7:13 il figlio dell'uomo verrà con le nuvole del cielo. Vi ricorderete anche che quando Gesù venne ed andò sul monte per essere trasfigurato, in Matteo 17:5 dice sostanzialmente che una nuvola scese sul figlio dell'uomo su quel monte di gloria. Quando Gesù ascese in Atti 1:9, una nuvola lo accolse e lo portò fuori dalla loro vista. E quando verrà di nuovo, Matteo 24:30, verrà sulle nuvole del cielo. E quindi qui vediamo di nuovo che sta arrivando con le nuvole. E qual è il senso? Potrebbe significare che si tratta di un'origine celeste. Sta arrivando dal cielo dove ci sono le nuvole. Ma credo che sia più di quello. Non credo che stia parlando di una nuvola terrestre. Penso che questo si riferisca ad una nuvola di gloria o delle nuvole di gloria, una nuvola o delle nuvole di gloria. Se tornasse indietro all'Antico Testamento, fino alla Genesi, leggereste della gloria Shekinah, che era luce. Era una luce sfolgorante e splendente. Dio si manifestava con una luce visibile ed era anche udibile perché l'udirono nel giardino, giusto? Dice che sentirono Dio muoversi, doveva essere un qualcosa come una luce d'energia. Dio è spirito, non ha un corpo, Dio non è un uomo, ma si è rivelato in una sorta di luce sfolgorante d'energia. Era così potente e così incredibilmente sfolgorante che nessuno poteva vederla pienamente e vivere, come dice Esodo 33. Quindi se ne poteva vedere una piccola parte, ma doveva essere velata. Però, nel futuro, quando Cristo tornerà, la gloria non sarà più velata. La prima cosa che Dio farà è spegnere l'universo. Il sole si spegnerà, la luna si spegnerà, le stelle si spegneranno e l'universo intero diventerà buio pesto. Lo vedremo nel libro di Apocalisse. E nel mezzo di un universo buio pesto la gloria fuoriuscirà dal cielo. La gloria sfolgorante di Gesù Cristo brillerà come un milione di soli. E quindi qui vediamo la gloria della sua venuta. A proposito, sapete cos'è che costituisce quella nuvola? Lo sfolgorante splendore di Cristo, che è l'immagine stessa del Padre, che è lo splendore della sua essenza, come dice Ebrei 1. E da quello si aggiungono 10.000 volte 10.000 e migliaia di migliaia, ovvero un numero innumerevole di angeli santi che brillano di una gloria sfolgorante. E da quello si aggiungono anche tutti i santi glorificati dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, che saranno già rivestiti di vesti bianche fiammeggianti. Ed essi cavalcheranno cavalli fiammeggianti, la parola è lucon, che significa sfolgoranti, non solamente un bianco candido, e quindi c'è un corteo intero che sgorgerà fuori da un cielo nero ed oscuro con una luce indescrivibile. E quando si dice viene con le nuvole, non significa che discenderà dolcemente circondato da cotone bianco, per nulla affatto. E quindi la sua gloria, credetemi, ci sarà più dettaglio su questo. Ma la seconda cosa che introduce è la portata. Versetto 7, ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio, la sua venuta sarà visibile a tutta l'umanità. A tutti, al mondo intero. E questa volta non ci saranno errori. La prima volta che Gesù è venuto, la sua gloria era velata, non è vero? Era velata nella carne umana. Una volta sul monte della trasfigurazione tolse il velo e videro la gloria sfolgorante e furono presi dal panico. Pietro, Giacomo e Giovanni erano pieni di paura ed erano i credenti. Quello era solamente un piccolo scorcio di gloria, ma era velato dalla sua carne umana. Era coperto, era nascosto, però quando tornerà non sarà più così. Ed ogni occhio sulla faccia della terra lo vedrà. Poi lì divide il tutto in due gruppi. Dice anche quelli che l'hanno trafitto e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Questi sono i due gruppi. E potremmo chiederci chi sono. Beh, coloro che lo trafissero non erano i soldati romani? Quelli saranno morti da tempo, non lo vedranno mica. Di chi sta parlando? Beh, lasciate che vi mostri di chi sta parlando. Andate a Giovanni 19,37. Vennero, naturalmente questo è in riferimento ai soldati, ma vennero e gli forarono il costato con una lancia, versetto 34, e subito ne uscì sangue ed acqua. Non gli dovettero spezzare le gambe perché era già morto, e quindi il versetto 36 dice nessun osso di lui sarà spezzato, proprio come disse la scrittura, ciò avvenne. E poi un'altra scrittura dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E a cosa si riferisce? Beh, sta parlando della profezia di Zaccaria. E secondo Zaccaria, chi era questo gruppo che avrebbe volto lo sguardo su colui che hanno trafitto? Beh, Zaccaria disse che erano i giudei, che sarebbero stati i giudei. Zaccaria ha detto che verrà il giorno in cui volgeranno lo sguardo su colui che hanno trafitto. E si riferiva ai giudei, e potreste chiedervi come fa a saperlo, perché quello è esattamente quello che dice. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplica affinché guardino a colui che hanno trafitto. Chi trafisse Gesù? Non furono i romani? Chi era responsabile della sua morte? Israele. Guardate al capitolo 2 di Atti. Ed in Atti capitolo 2, guardate al versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, ed ecco che arriva, uomini di Israele, voi per mano di iniqui l'avete inchiodato sulla croce. Voi lo uccideste, ma voi l'avete fatto. Avete usato le mani dei romani, ma l'avete fatto voi. Atti capitolo 3, versetto 14. Voi, parlando ai giudei, voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida. E voi avete ucciso il principe della vita, dice. Proprio così? Sono stati i giudei? E quindi, cos'è che sta dicendo nel versetto 7? I giudei che l'hanno trafitto lo vedranno. Lo vedranno. Ora ascoltatemi. Quello che scoprirete nel libro dell'Apocalisse è che alcuni di quei giudei saranno salvati al momento della sua venuta. Infatti ce ne saranno 144.000, 12.000 da ogni tribù, e loro saranno lì ad evangelizzare il mondo. E ci saranno altri ebrei che saranno salvati nella seconda metà di un tempo chiamato la tribolazione, proprio prima della sua venuta. E quindi alcuni dei giudei, alcuni di coloro che lo guarderanno, saranno salvati in quel momento. Ma altri però, quando lo vedranno per la prima volta discendere dal cielo, non saranno ancora stati salvati. Ma in quel momento saranno salvati. C'è un periodo di tempo quando Cristo verrà dal cielo, prima del giudizio finale, forse un periodo di giorni, di ore, non sappiamo quanto lungo, ma ci sarà del tempo per ravvedersi, e credo che quello sarà per la grande nazione di Israele, quello sarà il momento della loro salvezza, ovviamente per quelli che saranno vivi in quel momento. Tornate a Zaccaria capitolo 12, così che potrò dispiegare questa incredibile verità. Zaccaria 12:10 dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. E cosa significa? Salverò i giudei, li salverò. Essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente la morte di un primogenito. Perché piangeranno? Ve lo dico io perché piangeranno. Piangeranno per la consapevolezza di quello che hanno fatto al loro Messia. Sta per arrivare un giorno in cui Dio salverà la casa di Davide, in cui Dio salverà i giudei, in cui riverserà su di loro grazia e supplicazione. La parola supplicazione indica che egli gli darà uno spirito di ravvedimento tramite il quale imploreranno di ricevere del perdono, supplicheranno il perdono. Lo farò per loro, dice, e vedranno colui che hanno trafitto discendere dal cielo e piangeranno per lui come si piange quando si perde un unigenito figlio, e piangeranno amaramente perché si renderanno conto di quello che hanno fatto, si renderanno conto del loro peccato, e le loro lacrime saranno lacrime di ravvedimento. In quel giorno, dice il versetto 11, ci sarà un gran lutto in Gerusalemme, pari al lutto di Adadrimon nella valle di Megiddo. Ci sarà un lutto terribile, un tempo terribile, proprio come il lutto nella valle di Megiddo, quando il re Pio Giosia fu assassinato dal faraone Neco, come riportato in Seconda Cronache 35. Sarà un periodo di lutto terribile. Versetto 12: il paese farà cordoglio, ogni famiglia per proprio conto, la famiglia della casa di Davide da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Nathan da una parte e le loro mogli dall'altra parte, e di Levi e degli Simeiti, e tutti faranno cordoglio, le mogli faranno cordoglio ed ogni famiglia farà cordoglio. E questo si riferisce a tutto Israele. Cristo verrà con una gloria sfolgorante, tutti lo vedranno, i giudei lo vedranno, alcuni saranno salvati, ma in questo momento quelli che non saranno ancora stati salvati piangeranno in ravvedimento e supplicazione e sentiranno la grazia del perdono di Dio, capitolo 13, versetto 1. E questo è così bello. In quel giorno stesso, quando verrà, vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Che cosa farà? Li purificherà. Li purificherà. Che verità meravigliosa. La verità della salvezza. In quel giorno? In un giorno solo, dice Dio, rimuoverò l'iniquità di quel paese. In un solo giorno. E quello sarà il giorno della sua venuta. E questo lo potete trovare, a proposito, in Zaccaria 3:9. Toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. Sapete cosa significa piangere? Battersi il petto per il dolore, lamentarsi, essere in lutto? Questo è il lutto del ravvedimento. Ora segnatevelo per bene nella vostra mente. Quando Gesù verrà, con gloria sfolgorante, i giudei si ravvederanno. I giudei si ravvederanno. Isaia 25:9 dice: in quel giorno si dirà, ecco questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Wow! I 144.000 saranno già stati salvati ed avranno anche persino evangelizzato il mondo ed in particolare gli ebrei, quindi gli ebrei avranno sentito il Vangelo, vedranno Cristo discendere dalla gloria e si batteranno il petto nel mentre Dio sovranamente riverserà su di loro uno spirito di supplicazione e li farà implorare per il perdono tutto per grazia, ed in quel momento gli manderà una fonte di purificazione per lavarli dai loro peccati, e lì Romani 11 si realizzerà, dove Paolo dice: così tutto Israele sarà cosa? Salvato. I giudei lo vedranno e piangeranno in lutto di ravvedimento. Ma notate l'altro gruppo, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Tutte le tribù della terra? Chi sono? Matteo 24:30 ce lo dice con precisione. Matteo 24:30 dice: allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio. Stessa cosa. Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria, e allora quando lo vedranno arrivare anche loro faranno cordoglio. Ma ascoltate attentamente, questo non è il cordoglio di ravvedimento. Questi sono i gentili, questo è il resto del mondo. E la parola per cordoglio qui è interessante, è il termine copto, che significa letteralmente tagliare. Perché ha usato la parola per tagliare? Perché deriva da un'illustrazione orientale. Quando le persone si trovavano in preda alla disperazione, per qualche strano motivo si tagliavano. Lo sapete che ancora al giorno d'oggi le persone lo fanno? Non è raro che io mi ritrovi a parlare con qualcuno che mi dice di essere trovato in preda ad una disperazione terribile che li ha portati a tagliarsi. In Prima Re 18:28, i profeti di Baal, in preda al panico e all'orrore per il fatto che Baal non stava sentendo le loro preghiere, citazione, si tagliarono secondo la loro abitudine con spade e lance finché il sangue non sgorgò fuori. Le persone in disperazione si tagliano. Gli orientali lo facevano ed era una cosa comune e, come ho detto, alcuni lo fanno ancora al giorno d'oggi. E quindi il tagliarsi divenne un po' un'espressione di lutto, di cordoglio. Quindi quando Gesù verrà, gli ebrei sperimenteranno un cordoglio di ravvedimento secondo Zaccaria ed il mondo sperimenterà un cordoglio, ma non sarà un cordoglio di ravvedimento. Versetto 21 del capitolo 9, non si sono ravveduti dei loro omicidi, né delle loro stregonerie, né della loro immoralità, né dei loro furti. Non sarà un rimorso di ravvedimento, infatti finiranno con il maledire Dio e lo bestemmieranno senza mai ravvedersi. Due gruppi di persone. La portata dell'avvenuta di Cristo è semplice, lo vedranno tutti. I giudei piangeranno un cordoglio di ravvedimento, i gentili piangeranno per un lutto di giudizio e paura. Terzo punto di questo piccolo riassunto, notiamo la risposta alla sua seconda venuta. La risposta alla seconda venuta. La gloria è nota nelle nuvole, la portata è nota nelle persone che lo vedranno e la risposta, amo questo, anche così, amen. Questo è il dammi il 5 spirituale. Giovanni sta dicendo, e vai, andiamo, fallo. Questa è la risposta. E qui usa due parole, una greca ed una ebraica. Nai è una parola greca che significa sì. Ed amen è una parola ebraica che significa sì. E quindi prende entrambe le lingue e fa un'affermazione, e fa la stessa cosa nel capitolo 22, versetto 20. Amen, vieni Signore Gesù, sì, fallo. Giovanni è entusiasta. E questa è la sua risposta, dovrebbe anche essere la nostra. Ed infine, questo è semplicemente incredibile. Dovete vedere questa cosa qui. L'ultima caratteristica di questo riassunto del libro riguardante il ritorno di Cristo sulla terra è la certezza, la sua certezza. Ed eccola qui al versetto 8. Il Signore Dio dice, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ho letto alcuni commentari, di fatto questa settimana ho letto qualcosa come una ventina di commentari su questa sezione, ma alcuni loro dicono, non sappiamo perché questo versetto sia qui. Non sappiamo se ci sia un qualche collegamento con il versetto 7. Sembra che lo dica e basta. Non sappiamo se abbia un qualche significato nel contesto. Ma la prima volta che l'ho letto ho capito il perché era qui. Sapete il perché? Perché Dio sta dicendo, se pensate forse che tutto questo potrebbe non avvenire, voglio solamente affermare chi è il responsabile di tutto questo. E quindi il Signore Dio dice, l'autore Yahweh, e questa tra l'altro è la sua firma sulla certezza della seconda venuta, questo è assolutamente magnifico. Dio mette la sua firma su questa profezia sottolineando tre dei suoi attributi. Tre attributi molto familiari. Numero uno, la sua onniscienza. Io sono l'Alfa e l'Omega. Cos'è che sono Alfa e Omega? Sono la prima e l'ultima lettera di cosa? Dell'alfabeto greco. Che cosa significa? Ascoltate, l'alfabeto è un modo ingegnoso per contenere e per comunicare tutta la conoscenza. Quante lettere ci sono nel nostro alfabeto? 26. Quante parole si possono formare con queste? Un numero infinito di parole. Da 26 lettere è una cosa piuttosto ingegnosa l'alfabeto. E con 26 lettere disposte in combinazioni quasi infinite possiamo contenere, possiamo trasmettere tutta la conoscenza che esiste. Non c'è combinazione di lettere al di fuori del nostro alfabeto. Combinazione che abbia senso. Se si dovesse buttare un qualcosa di assurdo che non ha nulla a che fare con il nostro alfabeto, che non è familiare, che non appartiene, non ha alcun senso. Il nostro alfabeto contiene tutta la conoscenza, perché Dio sta dicendo sono l'alfa e l'omega, sta dicendo io sono l'alfabeto supremo, sovrano, in cui è contenuta tutta la conoscenza. Sta dicendo io sono Aleph a Tau, sono dall'alfa all'omega, sono dalla A alla Z. Perché qualcuno potrebbe arrivare e dire tu stai dicendo che Gesù sta arrivando, ma forse non sa tutto. Forse c'è qualcosa che potrebbe ostacolare questo accordo di cui non ne siamo a conoscenza. E lui sta dicendo, ascolta, io sono dalla A alla Z, io ho tutta la conoscenza, non c'è alcuna informazione, non c'è alcuna scienza, non c'è alcuna verità o comprensione o saggezza al di fuori di ciò che io so, al di fuori di me. Quando dico che Cristo sta arrivando, vi sto dicendo che non ci saranno alcune sorprese, perché non c'è nulla che sia al di fuori della mia conoscenza. Io sono l'alfa e l'omega, conosco tutto. E visto che ho tutta questa conoscenza, non c'è nulla che io non conosca e non c'è nulla che possa esistere o che possa mai accadere per sventrare questo piano, perché non c'è nulla che io non conosco. Non ci sono fattori sconosciuti che possono sabotare la seconda venuta. Questo è il punto. Il secondo attributo che sottolinea è la sua onnipresenza. Si identifica come colui che è, che era e che viene. E questa è un'affermazione davvero stupefacente. Non dice io sono colui che era lì, che è qui e che sarà lì. Dice solamente ero, sono e sarò. Ed è un discorso aperto. Qui Dio sta affermando la sua presenza eterna. È ovunque, in ogni momento. È sempre stato e lo sarà sempre e lo è. Ed è al momento, la sua presenza non ha confini, la sua presenza non è limitata dal tempo e dallo spazio. E qualcuno potrebbe dire, sai, forse sai quello che sai, perché sai quello che sai dei luoghi in cui sei stato, ma potrebbero esserci dei posti al di fuori di quelli in cui sei stato, e quindi potrebbe esserci qualcosa che non conosci. E Dio sta dicendo, io sono sempre, in ogni momento e dappertutto, e non c'è nulla al di fuori di dove io sia. Non c'è nulla che potrebbe mai succedere prima che arrivi o dopo che me ne vada, perché non esiste un prima che arrivi, tanto quanto non esiste un dopo che me ne vada. E quando dico che Gesù sta arrivando è un qualcosa di certo, perché tutti i problemi, tutte le persone, tutti gli eventi, tutti i luoghi e tutte le realtà per l'eternità mi sono visibili. Il terzo attributo è l'onnipotenza. Alla fine del versetto 8 dice sono l'onnipotente. Qualcuno potrebbe venire e dire sì, forse lui è onnisciente, sa tutto, forse è anche ovunque. E non c'è nulla in nessun luogo che lui non conosca pienamente. Ma forse c'è qualcuno che è più potente di lui. E quel qualcuno potrebbe magari in qualche modo rovesciare il piano. E allora dice, se state pensando quello, voglio ricordarvi che io sono Pantocrator, dal greco, colui che può tutto. Non servirebbe molto avere tutta la conoscenza? Ed essere ovunque se non si avesse tutto il potere, no? Perché tutte quelle informazioni e tutte quelle osservazioni non avrebbero alcun significato se non si potessero controllare. Il termine Dio onnipotente è usato 9 volte nel libro di Apocalisse. Egli è il potere supremo, sì ha tutta la conoscenza, sì è sempre presente ovunque e sì ha il controllo assoluto, sovrano e completo di ogni singola cosa. E quando Giovanni dice che sta arrivando? Sta arrivando e Dio lo garantirà. Verrà in una nuvola di gloria, tutto il mondo lo vedrà, i giudei piangeranno e saranno salvati, i gentili piangeranno e saranno distrutti. E la nostra risposta dovrebbe essere sì, sì, che accada. E Dio dice, credetemi, accadrà. Il versetto 7 è vero perché tramite la sua persona Dio lo garantisce, nel versetto 8. Gesù Cristo ha lasciato il cielo per la terra in umiliazione e tornerà innalzato. Una volta ha lasciato il cielo per essere ucciso e lo farà di nuovo per uccidere. Ha lasciato il cielo per servire e lo farà di nuovo per essere servito. Una volta ha lasciato il cielo per offrire grazia e lo farà di nuovo per richiedere giustizia. Ha lasciato il cielo per cercare per salvare e lo farà di nuovo per cercare per distruggere. La domanda che questo libro pone sempre è: sei pronto? sta arrivando. John Phillips scrisse: uno dei passaggi più emozionanti della storia inglese racconta le conquiste e le crociate di Riccardo il primo, Riccardo Cuor di Leone. Mentre Riccardo era lontano impegnato a sconfiggere il Saladino, il suo regno passò un brutto periodo. Suo fratello Giovanni, scaltro e privo di grazia, usurpò tutte le prerogative del re e le abusò, e il popolo d'Inghilterra soffrì desiderando il ritorno del loro re e pregando che avvenisse presto. Poi un giorno arrivò. Sbarcò in Inghilterra e marciò dritto verso il suo trono, ed intorno a quella venuta scintillante si raccontano molte storie che si intrecciano anche con le leggende d'Inghilterra. Una di esse è la storia di Robin Hood. I castelli di Giovanni caddero come birilli. Il grande Riccardo rivendicò il suo trono e nessuno osò mai più ostacolarlo. Il popolo gridò per la gioia, suonarono le campane, manifestarono, il leone era tornato e gridavano lunga vita al re. Un giorno, un re molto più grande di Riccardo rivendicherà un regno molto più vasto dell'Inghilterra. E coloro che hanno abusato la terra in sua assenza, coloro che si sono impadroniti dei suoi domini ed hanno mal gestito il suo mondo, saranno spazzati via. E solamente coloro che lo amano e si inchinano alla sua sovranità parteciperanno al suo regno. Inchiniamoci insieme in preghiera. Padre, ti ringraziamo per questo scorcio frettoloso eppure emozionante della venuta di Cristo. E con Giovanni diciamo: così sia. Amen. Che avvenga. Contemporaneamente però, Padre, preghiamo che ogni persona qui presente sia pronta. Che sia pronta e che si sottometta a Cristo. E mentre le vostre teste sono chinate, giusto per un momento, voglio invitarvi a meditare. Se non conosci il Signore Gesù Cristo, non sei pronto per la sua venuta. Non hai alcuna garanzia che sopravviverai all'olocausto degli eventi che porteranno al suo ritorno, perché la maggior parte del mondo morirà. Non è nemmeno la garanzia che farai parte di quel gruppo di persone che lo vedranno discendere dall'alto. Ma se sarai lì, non avrai alcuna garanzia che ti ravvederai, perché la maggior parte della popolazione mondiale non lo farà. Ecco perché Paolo ha detto: oggi è il giorno della salvezza. Chiedi a Gesù Cristo di salvarti. Ravvediti dal tuo peccato, accoglilo come Signore, come Salvatore, e fallo questa sera stessa, perché questa offerta è per questo momento, per ora. Confido che aprirete il vostro cuore a Lui. Padre, parla ai cuori. Fa sì che nessuno sia impreparato per il momento inevitabile e per tutti quegli eventi tragici che si verificheranno in futuro. Quando Cristo verrà in giudizio, sii ricolmo di grazia verso tante anime e salvale per amore di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.